dopo la serata del 20 gennaio scorso con il teologo Vito Mancuso, che tra l'altro ci ricorda e ci invia un saluto affettuoso. A tutti voi, e in particolare al signor Peppino Englaro e Don Pierluigi di Piazza, il nostro cordialissimo benvenuto. Perché questa serata? Molti si sono interrogati, alcuni stupiti. Ecco, non vuole essere né una provocazione né un'adesione a tutti i costi al pensiero o alle scelte di chi ci racconterà di sé e della sua famiglia, o di chi, come prete dentro ad una chiesa che afferma il pluralismo, essere una ricchezza, la libertà e il primato della coscienza un valore da difendere, esprime le sue posizioni, il suo pensiero su questioni delicate che toccano l'uomo di oggi, credente e non credente, e che ci parlerà di una chiesa fuori dal tempio, al servizio dell'umanità, come titola il suo libro. Vi ricordo che ha ricevuto la laurea ad onore dall'Università degli Studi di Udine quale imprenditore di solidarietà, fondatore del Centro di Accoglienza per Stranieri e Promozione Culturale Ernesto Balducci. Sta portando avanti con altri preti un'idea di chiesa alta e un sacco di iniziative che varrebbe la pena conoscere. Non li presento, semplicemente li ringrazio per averci voluto dedicare un po' del loro tempo, e do la parola al signor Englaro, non però senza prima avergli porto le nostre scuse e tutta la nostra comprensione per i toni e le parole così poco rispettose usate nei suoi confronti, prima, durante e dopo la morte della figlia Luana. Già allora abbiamo preso le distanze dalle violenti espressioni accusatorie di gratuita condanna. La visione della vita, della malattia e del fine vita non è per tutti uguale, e non solo per chi non crede, ma anche per i credenti, tra i credenti, ed è necessario che se ne tenga conto. Seguirà l'intervento di Don Pierluigi di Piazza, che si è sentito lusingato di potersi misurare con la nostra realtà di chiesa, lontana ovviamente dal suo territorio. Entrambi, ora li ascolteremo attentamente, hanno accolto felicemente l'invito e si sono accordati anche per il viaggio. Englaro da Lecco è andato su a Udine, poi insieme sono arrivati fino a Cossato oggi pomeriggio per offrirci argomenti e motivi di riflessione. L'impressione mia e di tantissime persone è che non ci siano oggi né spazi né luoghi dentro e fuori la Chiesa dove ognuno possa esprimere la propria opinione su argomenti cruciali per la vita dell'uomo, senza essere tacciato di eresia, e in ogni campo, quello economico, politico, scientifico. si offrono spesso risposte assiomatiche a problemi che riguardano la coscienza, e poca cura si pone nel considerare che tali risposte sono la morte delle domande e quindi della coscienza stessa. Premetto che siamo qui per ascoltare le ragioni dell'altro e nel rispetto e con toni pacati e argomentando non con i principi ma misurandoci con la realtà dei fatti e con il sentire di ognuno. Già abbiamo avuto modo di affrontare in questa sede con il professor Giannino Chiana il tema del fine vita, diritti e dignità dell'ammalato, accanimento terapeutico, testamento biologico, delicate questioni delle cure e dell'autodeterminazione, della dignità dell'ammalato. E vorremmo, in un clima sereno, proseguire le nostre riflessioni nel rispetto di chi la pensa diversamente. Ringrazio e saluto anche i medici con cui ci siamo confrontati su questa problematica in vista di questo incontro, alcuni dei quali ho visto presenti, altri hanno mandato i loro interventi scritti. La serata, come sempre, si svolge in due tempi. Parlano i relatori e poi diamo la parola a chi intende fare interventi, possibilmente brevi, inerenti al tema e con pacatezza. Buon ascolto.
Innanzitutto buonasera a tutti. Perché è nata la vicenda Eluana? Eluana, già più di 20 anni fa, adesso, era il lontano gennaio, 18 gennaio 1992, ha avuto un incidente stradale, e questo incidente stradale molto grave è precipitata in una condizione clinica che si dice di coma profondo. Ma la ragazza era seguita da un amico e non era distante da una struttura ospedaliera. Il tutto è avvenuto nella città di Lecco. Quindi lei, la situazione nella quale è precipitata di coma profondo è come un sonno, se hanno gli occhi chiusi, in quella situazione lì nessuno si può mettere in contatto con questa persona. E siccome la situazione, lei aveva avuto un danno cerebrale molto grave e anche un danno spinale, e quindi la prima cosa che ci hanno detto i medici, oltre a illustrarci questi danni, di dire non sappiamo se riusciamo a strapparla alla morte. E le prime 48 ore saranno determinanti per lei. Poi ci hanno chiesto successive altre 48 ore e poi è venuto il primo colloquio. E in questo colloquio loro ci facevano presente che l'indomani procedevano con la tracheotomia e che non avevano bisogno di nessun tipo di consenso da parte di nessuno, ci informavano solamente. Ma la situazione è stata questa per Eluana, che lei, esattamente un anno prima, nella stessa rianimazione che è capitata a lei il 18 gennaio del 92, esattamente il 17 gennaio del 91, era andato a trovare un suo amico che aveva avuto anche lui un incidente e più o meno si trovava nella stessa situazione. E lei aveva avuto modo di notare quello che può succedere con la cresciuta potenza della scienza medica, vale a dire della rianimazione ad oltranza, quella che era stata praticata al suo amico Alessandro, cioè lo sbocco che aveva avuto questa situazione. Ma soprattutto l'Eluana, che aveva 21 anni al momento dell'incidente, già da 16-17 anni certi suoi amici avevano avuto degli incidenti e lei si era espressa. Cioè, tutte queste situazioni precedenti all'incidente di Alessandro e poi con l'incidente di Alessandro, che è stato più grave, più significativo per lo sbocco che ha avuto, l'ha portata sempre lei, diciamo, era straordinaria per un fatto, con lei bisognava dialogare, perché chi non ha conosciuto questa ragazza, questo suo spirito di libertà è quello che lei avvertiva come violenza sempre riguardo la sua vita, la sua persona. Forse è molto difficile capire che lei affrontasse questi temi così, diciamo, veramente nel profondo. Quindi noi in tutti quegli anni avevamo avuto modo, dentro la famiglia, di approfondire il concetto, i concetti chiave, vita, morte, dignità e libertà. Quindi in questo caso noi non eravamo, diciamo, sorpresi e presi in contropiede in caso di un'evenienza del genere. Ma soprattutto quello che lei aveva scosso, lo sbocco che aveva avuto all'Alessandro, che si definisce questo sbocco in questa situazione, il più infausto che si può avere. Ve lo definirò dopo, da questo punto di vista. Allora, diciamo, dal momento che lei aveva avuto modo, aveva percepito questi pericoli attraverso lo sbocco di Alessandro. Quindi, avendo percepito questi pericoli, per noi è stata la cosa più naturale del mondo, dal momento che lei in quella situazione non aveva più voce, non era più capace di intendere e di volere, per noi, conoscendola e avendo affrontato questi temi nel profondo, è stato naturale darle voce. E la prima cosa che abbiamo chiesto ai medici, qual era lo stato dell'arte della medicina per la situazione dell'Eluana, perché ogni situazione è fine a se stesso. Per noi era chiaro che il primo pensiero è andato alla vicenda di Alessandro. Questo medico, cioè il primario della rianimazione di Lecco, è stato molto semplice, molto chiaro e molto umano, e di poco superiore allo zero. Quindi per noi, diciamo, lo sbocco può essere a 360 gradi, ma quello che l'ha stupito è che noi volessimo dialogare in una situazione del genere, perché per lui, come per chi che sia, da quello che ci ha fatto vedere, in queste situazioni è la cosa più naturale del mondo mettere a disposizione tutto quello che la scienza medica e la tecnologia dispone. E credo che a pochi si è dato di sapere di questi sbocchi. Normalmente si può sapere di questi sbocchi solo se ci si cade dentro, come era caduto dentro il suo amico Alessandro, e quindi lei aveva avuto modo quasi un anno per vedere qual era stato lo sbocco, o chi lo crea questa situazione. Quindi altri non possono veramente avere un'idea, perché questa nuova cresciuta potenza della scienza medica fa delle cose egregie, ma ci sono anche degli sbocchi che per Eluana, che aveva le idee molto chiare riguardo alla sua vita, erano condizioni di vita che lei non avrebbe mai preso in considerazione, estranee al suo modo di concepire l'esistenza. E quindi nella situazione di Alessandro lei si era espressa chiaramente come conclusione: non a me, ricordatelo. Ma questo noi non ci saremmo mai sognati. L'approfondimento era stato fatto dentro la famiglia, che poi nella realtà si andasse incontro a quello che siamo andati incontro, cioè che non aveva nessun, cioè lei aveva già compiuto 21 anni, ma non c'era niente da dialogare. E quindi la prima cosa che sapete tutti, che alla base del rapporto medico-paziente, quando si è capace di intendere e di volere, si dialoga col medico, si viene informati, poi si ha la possibilità di dare il consenso o il dissenso in quanto si è informati. Questa è la base di tutto. E sapete tutti che la nostra Costituzione, è chiaro, non lascia di discriminare le persone per la loro condizione. Ma per noi era ovvio, stando in questa situazione, dal momento che la ragazza si era espressa, dandole voce, che venissero prese in considerazione questo e si potesse dialogare. Volevamo sapere semplicemente come potevamo dialogare
e fino a che punto loro si potevano spingere nel creare situazioni estranee al modo di concepire l'esistenza. E allora la conclusione era questa: volevamo sapere semplicemente se la medicina è al servizio della non morte della persona in qualsiasi, a qualsiasi condizione, o al servizio della persona nella sua complessità e interezza, come lo è del resto quando si è capace di intendere e di volere. E come vi ho già detto, il fatto di trovarsi in questa situazione, è chiaro che non si perdono questi diritti e queste libertà fondamentali. E il caso ha voluto che Leluana, sin dall'inizio, come vi ho già detto, seguita da questo amico, prontamente soccorsa, non distante dall'ospedale, capitasse anche in una struttura perfettamente adeguata, come era stato per Alessandro, a trattare una situazione del genere. E quindi ha avuto le migliori cure che uno si può augurare di avere in quelle situazioni. E che qualcuno volesse, diciamo, cosa ha percepito il medico? Che noi eravamo in grado in qualsiasi momento, dandole voce, di dire un sì o un no a questa sorprendente offerta terapeutica, perché avendo percepito i pericoli, avendo visto questi sbocchi che si può avere, qual è lo sbocco? Perché se non si muore, prima o poi, da questo coma profondo, da questa situazione di coma, se ne esce se non si muore, però bisogna vedere come se ne esce. E la situazione più infausta è quella che viene definita dal punto di vista clinico stato vegetativo permanente, perché è chiaro, al massimo dopo 4-5 settimane se ne esce da questa situazione di coma profondo, si aprono gli occhi, si riesce anche nel corso di qualche altra settimana a diventare autonomi per la respirazione, perché tutte queste metodiche della rianimazione ad oltranza sono con l'avvento del respiratore automatico, che è della seconda metà degli anni 50, quindi queste metodiche sono dalla seconda metà degli anni 50 in atto. Prima, in una situazione del genere, si moriva e basta. Però, come vi ho già detto, con questo avvento, con queste metodiche, se ne può uscire anche la condizione più infausta, che è quella che si rimane, diciamo, con certe funzioni, si risparmia, come nel caso di Luana, una parte, cioè non avviene la morte cerebrale, una condizione di non morte chiara, di morte cerebrale, però la corteccia, come in questi casi, con questi sbocchi, non è più attiva, è attivo il tronco che presiede alle funzioni vegetative che non partono dalla volontà del paziente, ma sono la respirazione, diciamo, autonoma, questo qua, e tutte le altre funzioni. Però non si ha nessuna percezione del mondo che lo circonda, nessuno si può mettere in contatto e si dipende in tutto e per tutto da mani altrui. Allora, Leluana, la sua straordinarietà era questa, che non aveva il tabù della morte. Il suo tabù era quello che lei aveva visto nel suo amico Alessandro, di cadere in questa situazione. Ecco quel famoso "non a me, ricordatelo". E questa situazione il clinico non la può né prevedere né evitare quando si attua questa rianimazione ad oltranza. E quando noi abbiamo percepito che non potevamo impedire, e loro proseguivano, come in questo caso normalmente dopo 6 mesi, cioè si esce da questo coma, si entra in questa condizione che viene detta stato vegetativo persistente, per poi arrivare a una diagnosi, prognosi definitiva, che si dice stato vegetativo permanente, cioè si rimane così, senza nessuna possibilità di ritorno a niente. Cioè si rimane veramente, cioè non si ha niente, nessuna percezione, non si può neanche deglutire in questa cosa, e automaticamente, sempre dopo l'avvento del respiratore automatico, c'è stato anche l'avvento dell'alimentazione e dell'idratazione forzata, perché in questo caso c'è un componente chimico-farmaceutico che viene portato direttamente nello stomaco. Quindi in queste situazioni viene interrotto il processo del morire e si creano queste situazioni irreversibili. Dal momento che viene interrotto il processo del morire dentro la scientificità clinica, dentro le strutture cliniche, noi davamo almeno per scontato, nel momento che non c'è stata data nessuna possibilità di venire prese le indicazioni che avrebbe dato l'Eluana in questa situazione, perché noi l'abbiamo fatto presente, loro l'hanno capito. Quindi l'essere lasciata morire, cioè non impedire la morte, dal momento che lei andava incontro a delle incognite che non potevano escludere questa situazione, per lei l'essere lasciata morire sarebbe stata la cosa più naturale del mondo. E vi dico questo, noi quando è avvenuto questo incidente non eravamo a Lecco, però una sua amica che aveva fatto il liceo linguistico con lei questi 5 anni è stata la prima a parlare con i medici del pronto soccorso. Quando gli hanno fatto presente il grave danno cerebrale dell'Eluana e il grave danno spinale, la prima cosa che si è chiesta a questa ragazza è quello che avrebbe voluto l'Eluana in questa situazione. E questo non se lo chiedono i medici. Immaginatevi noi genitori, che avevamo avuto modo, come vi ho già detto, già dai 16 anni di dialogare con lei e poi anche di vedere tutta l'evoluzione di Alessandro. Quindi almeno una volta creata questa situazione irreversibile, perché non c'è mai stata la benché minima divergenza il fatto che l'Eluana abbia avuto le migliori cure e che potesse avere il peggiore sbocco che ci si può augurare in questa situazione. Quindi è avvenuto proprio quello che non si poteva escludere, non si poteva evitare, però almeno, sempre in base a queste situazioni, davamo per scontato che almeno allora questo processo del morire che veniva interrotto venisse ripreso. E quello che ci ha sorpreso di essere stati i primi e gli unici a aver sollevato un problema del genere. Il problema era semplicemente questo: noi rivendicavamo per l'Eluana la libertà di cura e di terapia, perché per l'Eluana, dando le voci, considerava questo di una violenza inaudita, questo fatto che non venissero presi. Infatti la prima cosa che gli ho detto: non sapete andare oltre a questo medico, perché lui ha evocato questa cultura della vita che lui in scienza, coscienza, codice deontologico e giuramento di Ippocrate non aveva scampo, non poteva fare diversamente. Ma una volta che si crea questa situazione, dovevano in qualche modo, visto che tutto questo avviene dentro la scientificità clinica, e soprattutto perché negli altri paesi queste situazioni erano già state affrontate. In Italia siamo stati i primi e gli unici, ci siamo resi conto, ma noi ci siamo resi conto solo cadendoci dentro, di avere questa posizione diametralmente opposta tanto al sentire comune quanto a quello che evocavano i medici. Questo ci ha sorpreso, questo fatto, perché dal momento che insomma, non si possono discriminare le persone, questo non lo consente la Costituzione italiana, era questo, niente, c'è stato questo. Ma davamo per scontato che almeno dopo, è chiaro che noi questo, da subito, ci siamo mossi nel mondo, prima nella Procura della Repubblica e poi anche nel mondo accademico, per sapere, perché io ho detto, chi vi dà questo diritto? Con quale diritto fate questo? E loro hanno toccato quello che vi ho detto e non veniva ripreso. Quindi questa condizione, poi una volta creata questa condizione, loro non avevano risposte, non avevano soluzioni, perché è chiaro che questa situazione, poi la persona, almeno è chiaro che non è morta cerebralmente, ma è una situazione, una condizione di vita, come vi ho già detto, che lei non avrebbe mai preso in considerazione. Ma però non c'è stata nessuna possibilità, neanche allora, di dialogo che potesse essere ripreso questo processo del morire, e soprattutto non trovavamo interlocutori da nessuna parte, dal momento che abbiamo anche detto che negli altri paesi queste soluzioni erano state poi prese in considerazione, questa ripresa del processo del morire, questo già nel 1976 negli Stati Uniti d'America e nel 1993 un caso in Inghilterra, sempre tutto alla luce del sole, era noto tutte queste cose, ma nella cultura italiana ancora tutto questo non veniva preso. Quindi io mi sono trovato a non avere nessun interlocutore, come un randagio che abbaiasse alla luna. Prima di trovare un interlocutore per affrontare questo problema, di avere una risposta, con quale diritto fate questo, ho sentito una volta parlare il presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Che cos'è il Comitato per Nazionale? Tutte queste problematiche bioetiche in tutti i paesi evoluti hanno questo comitato. In Italia è stato istituito nel 1990 dall'allora presidente del Consiglio Andreotti, e questo comitato sono saggi pluridisciplinari che affrontano questi problemi e sono da consulenza alla presidenza del Consiglio una volta che si devono affrontare questi problemi a livello nazionale. Parlava questo presidente e c'era un neurologo, perché una volta che si crea questa situazione, come vi ho già detto, di stato vegetativo permanente che rimane tale, è un problema neurologico. E questo neurologo per la prima volta evocava queste situazioni che crea la medicina, come vi ho già detto, non è che esistono in natura, sono sbocchi di un tentativo di rianimazione ad oltranza non andato a buon fine. Quindi è la stessa medicina, come si dice dal termine greco iatrone, cioè si vuole curare e poi si ha questo sbocco. Allora, per la prima volta pensavo di aver trovato un interlocutore, e questo è stato, ho contattato questo neurologo mi ha fatto presente tutto quello che era avvenuto con queste problematiche negli altri paesi e che in Italia non era mai stato affrontato. Ma questo neurologo era anche presidente di un'associazione che si chiamava Consulta di Bioetica, si chiama tuttora perché esiste a Milano, questa associazione che si chiama Consulta di Bioetica era nata addirittura un anno prima di quella nazionale, Comitato Nazionale per la Bioetica, e si occupava degli stessi temi, ma come associazione culturale, apolitica e confessionale. In questa associazione che è a Milano ci sono magistrati, giuristi, avvocati e medici. Allora lui ha detto: proviamo a vedere nel contesto di questa associazione che lui ne era presidente come possiamo affrontare questo tema in Italia, perché come vi ho già detto io interlocutori di nessun genere avevo trovato all'infuori di questo neurologo che era presidente di questa consulta. È lì che, e dal momento che la ragazza aveva compiuto 21 anni, abbiamo pensato che l'unica strategia possibile era di nominare un tutore per l'Eluana. È chiaro che il tutore deve avere cura di chi tutela in tutti i sensi, quindi diventa automaticamente un interlocutore dei medici e si sostituisce a questa persona che non è più capace di intendere e di volere e può rivendicare le sue libertà e i suoi diritti fondamentali di dire un semplice no a questa offerta terapeutica che questa ragazza considerava di una violenza inaudita. Questo è stato fatto, ma questo iter è durato parecchi anni, perché la prognosi definitiva nel caso di Luana normalmente è di 6 mesi, poi ancora non ho detto un anno, siamo andati a 2 anni, quindi questo era avvenuto nel gennaio del 94, la prognosi definitiva. Noi abbiamo iniziato l'iter nel 96, perché io prima non trovavo interlocutori, questo iter è durato 4 anni per arrivare a una prima sentenza. Io vi tralascio il fatto che il tutore, come primo interlocutore, prima i medici, che deve dire ai medici, guardate io sono il tutore e vi rivendico questa libertà e questo diritto fondamentale, non voglio essere curato, cioè non dovete più impedire la morte. Dovete semplicemente, come chi si lascia normalmente morire, non impedire la morte, che non ha niente a che vedere con nient'altro o quello che si vuole evocare, questo fatto. Allora la risposta definitiva, prima ai medici, poi al giudice tutelare, poi al tribunale di Lecco, poi alla Corte d'Appello di Milano, sono passati 4 anni per arrivare a questa sentenza della Corte d'Appello, dove loro è chiaro che c'è questa sentenza e questa risposta molto articolata, capiscono bene che l'impostazione era quella, che la persona aveva tramite il tutore il diritto di rivendicare questo fatto. Però nel contesto italiano, mi riferisco più di 10 anni fa, non era chiaro se questa terapia, perché quando si ha questa condizione se ne è uscita dal respiratore automatico, come vi ho già detto, anche dopo qualche mese, quindi l'unica terapia rimane questa alimentazione, questa idratazione forzata, perché in questa condizione la persona non ha nessuna percezione della fame e della sete, quindi perché la corteccia cerebrale non è più attiva, quindi è chiaro che non ha nessuna percezione. Però loro dicono, guardate una cosa, dal momento che c'è questa alimentazione e questa idratazione forzata, non è chiaro, mi riferisco a più di 10 anni fa, non era chiaro nel contesto, diciamo, tanto clinico quanto giuridico italiano, se si potesse definire questa alimentazione e questa idratazione forzata che attraverso un sondino porta questo composto chimico farmaceutico direttamente nello stomaco e così viene assimilato, se fosse una terapia o un mezzo di sostentamento sempre dovuto. Quindi c'era questo fatto e non potevano autorizzare il tutore a far sospendere e lasciare riprendere il processo del morire e non impedire la morte. Purtroppo questa è stata questa risposta. Allora era ministro della salute il Umberto Veronesi, il professor Veronesi. La prima cosa che ha fatto Veronesi di fronte a questa situazione, perché noi come consulta di bioetica nel frattempo, perché dovete sapere che questi temi, così forti come li avevamo impostati noi, sono temi forti che spaccano le coscienze, e i media allora non si trovavano interlocutori, ma non si trovavano neanche i media, cioè i giornali o le televisioni, che parlassero di questi problemi che crea la medicina, perché riguarda qualche migliaio di persone. Noi come consulta di bioetica abbiamo pensato bene di provare la strada dentro il mondo accademico, dentro l'Università Statale di Milano, assieme alla Facoltà di Filosofia del Diritto, di portare a conoscenza almeno il pubblico accademico di questo. Abbiamo organizzato un incontro il 14 giugno del 2000 all'Università Statale di Milano. È lì che per la prima volta un giornale di tiratura nazionale, com'era e com'è Repubblica, ha dedicato una pagina a questo incontro, dove venne affrontato dall'allora giornalista, perché non c'è più, Giovanni Maria Pace, che si occupava di cose, diciamo, scientifiche e cliniche, aveva parlato con l'avvocato che aveva firmato tutti gli atti giuridici riguardante questa rivendicazione di libertà di cura, di terapia anche in questa condizione attraverso il tutore. E il cronista Piero Colaprica aveva parlato degli aspetti umani del tutore che rivendicava per conto della figlia questa libertà e questo diritto fondamentale. Allora, per la prima volta, questo 14 giugno del 2000, ne hanno parlato i giornali, come dicevo, poi anche le televisioni, tutti i tre telegiornali, tanto della RAI che del Mediaset, hanno parlato. Quindi per la prima volta un grande pubblico, chi aveva ascoltato questi telegiornali o chi aveva letto Repubblica, sapeva che esisteva questo problema. E quel giorno è partito, sempre dalla consulta di bioetica, un appello, partendo dal Presidente della Repubblica, l'ultimo cittadino, passando per tutto, Camera, Senato, Corte Costituzionale, Corte Suprema di Cassazione, tutti, nessuno escluso, fino all'ultimo cittadino, dicendo chiaramente, guardate, queste situazioni, come vi ho già detto, sono sbocchi della medicina, riguardano qualche migliaio di persone, perché questi sbocchi più infausti non è, può venire questo, come vi ho già detto, ma riguarda qualche migliaio di persone, ma la civiltà di un paese la si ha anche quando si danno risposte a queste migliaia di persone che vengono portate in queste situazioni e che rivendicano le loro libertà e i loro diritti fondamentali. Perché è chiaro che in un regime costituzionale, quando si rivendicano queste libertà e questi diritti fondamentali, bisogna rivolgersi alla magistratura. Allora, come vi accennavo prima, Umberto Veronesi era ministro della salute e la prima cosa che ha fatto è nominato una commissione con un gruppo di studio per dare delle indicazioni ai magistrati riguardo a quello che non era chiaro né nel mondo giuridico né nel mondo clinico su questa alimentazione e idratazione forzata. E questo è avvenuto circa un anno dopo, è stato l'ultimo atto dell'allora ministro Veronesi del maggio-giugno del 2001. Ma nel frattempo l'Italia, come sempre, tornò sempre ai paesi evoluti, aveva fatto suo attraverso una legge una convenzione europea riguardo la biomedicina, e le libertà e i diritti fondamentali delle persone di questo, che si chiama la Convenzione di Oviedo, dove nello specifico della situazione che si trovava a Lenuana è chiaro un articolo di questo, dove dice che qualsiasi intervento di una persona maggiorenne in questa condizione, non più capace di intendere e di volere, qualsiasi intervento, c'è bisogno del consenso di chi lo rappresenta questo. Quindi pensate voi, questa veniva ratificata dal Parlamento italiano attraverso una legge nel marzo del 2001. Allora, alla luce di questa Convenzione europea che diventava legge anche per l'Italia e della risposta del ministro Veronesi, era chiaro che si poteva rivendicare poi questa libertà e questo diritto fondamentale di dire no a questa terapia. Questo è stato fatto, però... Ancora una volta la magistratura, di fronte a una richiesta di un problema così forte che spaccava le coscienze, si è dimostrata perplessa, ancora una volta, e non ha autorizzato il tutore questo. È chiaro, anche negli altri paesi, come vi ho già detto, Stati Uniti d'America e Regno Unito, la risposta definitiva per questi problemi estremi, finché non arrivava la Corte Suprema, non si aveva la risposta definitiva. Allora abbiamo pensato bene anche noi di rivolgersi alla nostra, diciamo, Corte Suprema di Cassazione, per avere anche noi, una volta per tutte, questa risposta definitiva. Nel frattempo era partito un secondo appello alle istituzioni, perché il primo appello, come vi ho già detto, era dal 14 giugno del 2000. Il secondo appello è partito con una lettera aperta alle istituzioni, partendo dal Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Camera, Senato, Ministro della Salute e Presidente dell'Ordine dei Medici, nello specifico della situazione di Ruana, come da dire, dateci una risposta, datevi un po' una mossa concreta nello specifico del caso, come stavamo procedendo con la magistratura, come del resto è possibile in questo regime costituzionale nostro. E allora questo è stato fatto, una prima risposta della Corte Suprema di Cassazione è che non avevamo rispettato determinati tecnicismi nell'affrontare a livello di Corte Suprema di Cassazione questo, quindi ci hanno, diciamo, detto che dovevamo rispettare certi tecnicismi giuridici e soprattutto ci dicevano anche questo, come ci suggerivano che nel caso di Luana, dal momento che il tutore era anche il padre, era giusto nominare anche un curatore speciale, sempre attraverso il presidente del tribunale della città dove viveva Luana, che viveva a Lecco. Quindi era meglio far nominare dal presidente del tribunale di Lecco anche un curatore speciale per Luana, in modo che agisse in contraddittorio col tutore per verificare tutto quello che noi rivendicavamo, dando voce a Luana come tutore, ben si intende. E questo è stato fatto e quindi è stato ripreso di nuovo l'iter, e anche questo è durato più di 3 anni, per arrivare, diciamo, alla risposta definitiva della nostra Corte Suprema di Cassazione. Quello che noi rivendicavamo a partire dal gennaio del 92, volevamo una risposta con quale diritto loro possono poi far questo e perché hanno potuto far questo e perché ci rispondevano di no. La risposta è della sentenza della Corte del 16 ottobre del 2007, io lo ricordo sempre, nel frattempo erano passati 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni. E questa risposta è chiara, noi volevamo avere questi principi di diritto in uno Stato di diritto. E loro dicono chiaramente che questa autodeterminazione terapeutica, che l'abbiamo tutti, come vi ho detto sin dall'inizio, quando siamo capaci di intendere, di volere, che possiamo dir no a qualsiasi tipo di terapia, dalla più banale alla salvavita, anche in questa condizione, questa autodeterminazione terapeutica attraverso il tutore e il curatore speciale, nello specifico di queste persone in questa condizione, non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Quello che era stato evocato in queste situazioni persino dalla terza sentenza della Corte d'Appello di Milano. poi specificava sempre che l'alimentazione e l'idratazione è una terapia, ma non perché lo dice la Corte Suprema di Cassazione, perché nel frattempo si erano occupate tutte le società scientifiche, tanto nazionali che internazionali, sempre del problema della, di questa terapia che è il sostentamento vitale in queste, di queste persone in questa situazione. Ma soprattutto anche diceva che nessuno può decidere né al posto né per, ma bisogna decidere con la persona che si trova in questa situazione. E la persona che si trova, noi dando le voci, era chiaro che decidevamo con lei. Quindi enuncia proprio in questa, è di 60 pagine, va letta tutta, enuncia dei principi di diritto perfettamente allineati alla Costituzione che si possono rivendicare in queste situazioni. È chiaro che dal momento che noi ci rivolgiamo per una situazione particolare come quella di una persona, allora loro, si dice in termini giuridico, nel caso di specie, ponevano per acconsentire, cioè per dare la possibilità al tutore e al curatore speciale di dire ai medici sospendete questi sostegni vitali e non impedite più la morte, cioè riprendere il processo di morire che era stato cominciato ad interrompersi nel lontano gennaio del 92. Nel caso di specie loro dicono ci devono essere due condizioni molto chiare e inequivocabili, cioè che la condizione clinica dell'eduana fosse irreversibile. Irreversibile nel campo clinico non esiste l'assoluto, vuol dire l'altissima probabilità che era questa, ma come vi ho già detto non c'è mai stata mai la benché minima divergenza, perché siamo passati dai 6 mesi a 1 anno, da 1 anno ai 2 anni per avere la diagnosi, prognosi definitiva. Nel frattempo erano passati oltre 16 anni, era chiaro che sarebbe stato il primo caso che poteva andare diversamente, quindi questa condizione era chiara e non era mai stata messa in discussione che fosse irreversibile. E soprattutto che i convincimenti dell'eduana, sia culturali, sia etici, sia filosofici, sia confessionali, erano quelli. Noi quelli li abbiamo fatti presente da subito al medico, che questa ragazza li aveva affrontati, li aveva approfonditi persino nello specifico. E c'è stata anche un'istruttoria da parte, diciamo, prima della Corte d'Appello di Milano e poi anche della curatrice speciale per verificare queste cose. E tutte le sentenze precedenti, che ci sono state parecchie, 3 del Tribunale di Lecco, 3 della Corte d'Appello di Milano, una seconda della Cassazione, era chiaro che venivano cassate, il tutto veniva rimesso a una nuova sezione della Corte d'Appello di Milano che verificasse questi presupposti. Questo è stato fatto e c'è arrivato il decreto dove autorizzavano il tutore, il curatore speciale a far sospendere. Eravamo autorizzati a questo. Una volta che è arrivato questo decreto, apriti cielo dal punto di vista politico. Cosa è successo? I due rami del Parlamento, di fronte a questa sentenza molto chiara, come vi ho già detto, di 60 pagine, loro, come i due rami del Parlamento, hanno sollevato un conflitto di attribuzione. Cosa vuol dire conflitto di attribuzione? Loro dicono, non spetta ai magistrati dare delle risposte riguardo a questo, spetta al Parlamento dare questo. Ma non capivano una cosa, la magistratura non poteva non rispondere alla domanda di giustizia del cittadino, quindi non c'era nessuna sentenza creativa, c'era semplicemente la risposta con dei principi di diritto perfettamente allineati alla nostra Costituzione. E quindi questi due rami del Parlamento volevano sollevare solo dei pretesti fuori dalla realtà, dal contesto di questa vicenda. Questo è stato, ed è arrivato questo conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale, che ha detto che semplicemente era inammissibile. Una volta questo, loro lo hanno fatto per guadagnare tempo, che il tutto venisse rimesso di nuovo alla Corte Suprema di Cassazione, e questo è stato fatto, che si è dovuto arrivare una nuova sentenza a sezioni riunite nel novembre del 2008, questo fatto. Una volta che c'era di nuovo la sentenza, dove era tutto chiaro questo fatto, una sentenza adesso del massimo organo giurisdizionale a sezioni riunite, è chiaro che la Regione Lombardia, dal momento che Lecco è in Lombardia, doveva metterci a disposizione la struttura, perché io ho sempre sostenuto l'idea, chiaro, che queste situazioni le crea la medicina dentro la scientificità clinica e dentro le strutture cliniche. Quindi la ripresa del processo del morire poteva avvenire solo, come era avvenuto anche negli altri paesi, dentro una struttura clinica, dentro la scientificità clinica, ed era anche, in questo decreto erano date anche delle indicazioni di come e dove si poteva attuare una cosa del genere. Quindi lì, come avete sentito, chi ha seguito questo fatto, il presidente della regione Lombardia veramente si è rifiutato di fare questo, di mettere a disposizione questo, ha ostacolato questo fatto. E le radici mie sono nel Friuli Venezia Giulia, per non perdere tempo ho detto, mi vado via dalla Lombardia perché diciamo, le nostre conoscenze di tutti quelli che erano dietro questa vicenda, diciamo, per i nostri contatti nella nostra regione d'origine, erano chiari persino con il presidente della Friuli Venezia Giulia, che si è espresso da subito, senza se e senza ma, di questo. Io diciamo, non sono Formigoni, per me la legalità nella mia regione sarà rispettata, perché c'era questa sentenza del massimo organo giurisdizionale non più impugnabile. Quindi noi avevamo trovato la struttura nella città di Udine, nel capoluogo nostro in questo caso, nella città di Udine, è la casa di cura città di Udine, che ci consentiva, dentro la scientificità clinica, dentro una struttura clinica, di attuare questo decreto, che era semplicemente la ripresa del processo del morire dell'Uan. Allora, in questo caso c'era il ministro della salute di allora, Sacconi, che era a Bruxelles, si è permesso di minacciare questa struttura che consentiva l'attuazione del decreto con conseguenze inimmaginabili, dando anche lui un atto di indirizzo a tutte le strutture nazionali, minacciandole questo ricatto dell'accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale. Siamo usciti anche da queste strutture ricattabili, da questi meccanismi infernali della politica in questo caso. Abbiamo trovato questa struttura non più ricattabile, che apparteneva al comune, e lì è stato attuato il decreto. Allora, a questo punto, visto che avevamo diciamo, portato le cose sempre nella trasparenza e sempre nella legalità, ci ha pensato il Presidente del Consiglio a voler fare un decreto per evitare questo, per obbligare a non attuare questo decreto. È chiaro che il nostro Presidente della Repubblica, la prima cosa che gli ha detto, non c'è niente da decreto, fare nessun decreto. Qui non c'è nessuna necessità di fare decreti, di andare contro, perché hanno creato questo conflitto di poteri, perché è chiaro, la magistratura è indipendente, tanto dal potere legislativo quanto dal potere esecutivo, non c'era verso. Non contento di questo, dal momento che Napolitano non firmava questo, voleva poi, si dice in termine parlamentare, di fare una legge ad horas di questo fatto. Nel frattempo le cose avevano preso un'altra piega. Questo è per dirvi quello che non si può escludere di andare incontro poi quando ci si trova in questa situazione, cioè entrare nei meccanismi clinici che creano queste situazioni, o entrare poi nei meccanismi giuridici che possono ostacolare tutte queste cose. Io credo che non ci sia niente di più devastante, di più infernale di questo fatto. Attraverso questa vicenda veramente si viene a conoscenza di tutto quello che non si può escludere di andare incontro. E soprattutto questo però, questa vicenda porta, perché questa vicenda non è mai stata contro nessuno, è stata sempre per un qualcuno, e questo qualcuno era Ioana, che aveva queste idee molto chiare. Tutto quello che si è scatenato contro questo, per l'Eluana sarebbe stata veramente la cosa più folle del mondo, perché lei era solita dire, ce l'aveva già detto, che non aveva 10 anni, che in una disputa familiare, a suo modo di vedere, i genitori non l'avevano rispettata abbastanza. E ci apostrofò con testuali parole sue: cosa credete di centrare voi con la mia vita? Ho la mia dignità e la mia libertà. Pensate voi cosa avrebbe detto a tutti, ai medici prima, che hanno avanzato questi poteri e questi doveri, e poi a tutto quello che non solo, come vi ho già detto, diciamo, componenti del governo ad ostacolare queste, sono anche queste associazioni che vengono definite pro-life, che ad esempio nel caso di Udine hanno invaso la procura con denunce, esposte e quereli, che ci è voluto un anno per archiviare tutte queste cose fuori dalla realtà. Quindi ci sono messi anche loro di mezzo. Quindi cosa non è stato fatto per tutelare questa ragazza fuori dalla realtà, però? Perché la ragazza, per tutelarla, bastava rispettare le indicazioni che ci aveva dato e che noi abbiamo fatto presente, e che loro non c'entrano niente con queste cose. E la ragazza ci aveva scritto anche una lettera, che noi abbiamo trovato diversi anni fa, neanche un mese prima del suo incidente. E questa lettera fa capire il clima di questa famiglia, dove lei dice chiaramente che noi tre, la figlia unica, abbiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. E poi parlava anche che noi gli avevamo segnato il rispetto di se stessi e verso se stessi e verso gli altri, no? Lei ce l'aveva nel suo DNA. Quindi pensate un po' voi, dietro questa vicenda, tutto quello che... cioè non c'è una vicenda più cristallina di questa, perché sin dall'inizio è stata portata avanti nella trasparenza e nella legalità. Cioè tutti loro quello che hanno fatto nella trasparenza e nella legalità, e se ne poteva uscire anche quello, perché la vera libertà è solo dentro la società, non c'è altro modo di uscire da queste situazioni che, come vi ho detto, suo malgrado le ha create la medicina, e poi abbiamo trovato tutti questi ostacoli che vi ho evocato informandovi di come è avvenuta nella realtà questa vicenda. Questa vicenda è stata raccolta da parte chi l'ha vissuta in prima persona, in due libri. Uno è Luana, la libertà, la vita, perché è il suo concetto di vita per lei, era libertà di vivere. Quello che era stato inflitto al suo amico Alessandro, ce l'aveva detto chiaramente, era una condanna, mai e poi mai a lei, era questo che lei aveva detto. Quindi è Luana, la libertà, la vita. Il secondo è la vita senza, e il primo è dedicato alla madre, perché la più grande espressione d'amore dell'Eluana è sempre stata la madre, che si è consumata come una candela accanto a questa creatura che non veniva rispettata come lei avrebbe voluto e come noi genitori l'avevamo rispettata per 21 anni, che era chiaro in questa lettera il nostro rapporto. Il secondo è la vita senza limiti, che è quello che crea la medicina, suo malgrado, in queste situazioni. La morte di Eluana in uno stato di diritto, cioè la ripresa del processo del morire, era questo. E questo è dedicato alla magistratura, perché Eluana prima è stata una vittima sacrificale di poteri e di doveri dei medici che non ci saremmo mai sognato che potessero esistere, e poi sempre in questa sentenza della Cassazione è chiaro che il medico, perché è medico, poi anche nella Convenzione Sovranazionale di Oviedo, non si può più sognare, si poteva sognare nel gennaio del 92 e dire io non posso non curare. Oggi, dopo questa sentenza e dopo tutti gli approfondimenti che sono stati fatti nello specifico, non si può sognare più di dire io non posso non curare. Perché una volta che è finita la prima emergenza si deve ristabilire il dialogo. Quando loro ci hanno detto domani procediamo con la tracheotomia, no, un momento, c'è bisogno di un consenso. E nessun medico può dire più io non posso non curare, io non posso non mettere a disposizione, no. Però bisogna avere la possibilità di dare queste indicazioni. Quindi il problema di fondo è non trovarsi scoperti nel poter dare queste indicazioni di quello che si vorrebbe in questa situazione, perché la famiglia in questo caso ha vissuto due tragedie, una umana e privata, che è quella di aver perso una figlia in questo incidente, ma il secondo è tutto quello che sono andati incontro a dar voce. Quindi sicuramente nella nostra famiglia, se ci fosse stato un caso precedente analogo a quello che è stato dell'Eluana, non ci saremmo mai sognati di lasciare a un componente della famiglia vivere una tragedia nella tragedia per dar voce. Quindi ci deve essere la possibilità di dare delle indicazioni chiare per quando si è in questa situazione, in modo che non vengano messe in discussione né dai medici né dai magistrati. Ci deve essere questa possibilità. Mentre il Parlamento, oltre ad aver fatto tutto quello che ha fatto contro questa sentenza, perché loro hanno, da parecchi anni, come ben sapete, un conflitto permanente con la magistratura. E quindi Eluana stava diventando una vittima sacrificale di questo conflitto di poteri. sia chiaro. Quindi, e loro adesso legiferano e hanno fatto questo disegno di legge, che prima lo volevano fare nel giro di qualche giorno, poi volevano fare nel giro di qualche settimana, e sono passati oltre 3 anni, che è contro questi principi di diritto che sono dentro questa sentenza. Pensate voi, fare un disegno di legge dopo 8 anni, dopo quasi 3 anni, e dire, e lasciare al medico la possibilità di dire: io non prendo in considerazione le tue indicazioni che mi dai, e lo sottolineo nella cartella clinica perché non le prendo in considerazione. Ma se questa persona non lo può fare quando sono capace di intendere di volere, sappiamo tutti che abbiamo una Costituzione veramente di grande livello, ci sono questi articoli della Costituzione, basta saperli leggere, il 2, il 3, il 13 e il 32, perché la libertà personale è inviolabile, è chiaro. Sapete tutti, ad esempio, ecco questo che io evoco sempre, Nelson Mandela, per rivendicare il più banale dei diritti, la parità tra i bianchi e i neri, è stato in galera 28 anni. Luana, purtroppo, per rivendicare il più banale dei diritti, la libertà di cura e di terapia, anche quando era in condizioni, ci sono voluti 6.233 giorni per uscirne. Quindi noi eravamo in grado, dando le voci, di non farla entrare, ma poi per farla uscire ci abbiamo messo 17 anni e 22 giorni. È tutto lì. Quindi ecco, questa è questa vicenda. Però voi ne avrete sentito, perché confusione e disinformazione riguardo a questi problemi ce n'è ancora tantissima, e sapete tutti leggere anche tutto quello che viene detto contro tuttora, tanto dai due rami del Parlamento quanto da tutti quelli che hanno le loro convinzioni, diciamo, ideologiche, contro, perché dovete sapere che noi non ci saremmo mai sognati di questo caso. Quindi deve essere chiaro chi, diciamo, vuole che la medicina metta a disposizione tutto quello che conosce e considera vita tutto quello che non è morte cerebrale, quello non viene ostacolato. L'ostacolo l'ha avuto chi chiaramente chiede, non chiede fatemi del bene come hanno voluto questi medici nel caso di Eduan, mi accontento che non mi facciate del male creando queste situazioni che poi per avere gli sbocchi vanno incontro tutto quello che si è andato incontro a Eduan. Tutto qui.
Più amichevole a ciascuno di voi, in particolare a Don Mario, e siamo distanti geograficamente dal Friuli qui a Roncato, ma credo che siamo in sintonia profonda nel cammino di una chiesa del Vangelo del Concilio Vaticano II. E personalmente vivo un atteggiamento quando sono coinvolto in riflessioni così profonde, delicate, di preoccupazione, di umiltà e di profondo coinvolgimento. E c'è un vissuto anche nei confronti di Peppino Englaro, credo sia il quarto incontro pubblico, fra l'altro mi permetto una parentesi, il primo incontro pubblico che abbiamo vissuto insieme a Tolmezzo, in mezzo a qualche centinaio di studenti. Qui siamo in una chiesa, io sono contento che siamo in una chiesa, perché anche a Zuliano, nella nostra chiesa, accanto a cui, o dove anzi, è nato questo centro di accoglienza dedicato a Balducci, che accoglie mediamente 50 immigrati stranieri, che è un centro di promozione culturale con rapporti con diverse comunità del mondo, tenevamo anche noi tutti i dibattiti, incontri pubblici in chiesa. E il primo incontro vissuto come Peppino Englaro in un paese del nostro Friuli, in un auditorium pubblico, aveva comportato invece, si vede proprio che nella chiesa ci sono molte diversità, che quel parroco andasse dal sindaco a chiedergli come mai aveva concesso l'auditorium pubblico per un dibattito come quello, per un confronto, un ascolto come quello di questa sera. Pare proprio che siamo a distanze abbastanza rimarchevoli, ecco. Dicevo, il mio vissuto nei confronti di Peppino, di attenzione per il grande dolore che ha vissuto e ancora vive nella sua vita, per la lucida determinazione che ha manifestato, per la resistenza nell'affrontare, oltre insieme al dolore per la vicenda di la figlia Luana, gli ostacoli, come abbiamo appena ascoltato, le incomprensioni, i dinieghi, da quando ha scelto di portare la sua vicenda personale, perché questo mi pare un dato saliente, la sua vicenda personale e familiare sul piano del contesto pubblico, sociale, politico, culturale, giuridico, religioso, anche per tutto quello che è avvenuto anche dentro la Chiesa come dibattito e ancora è presente. E poi la serenità per il compimento della vicenda di Eluana e il successivo impegno a continuare a proporre riflessioni in diverse parti d'Italia. Come prete, io mi chiamo appunto Pierluigi, faccio parte in Friuli di un gruppo di preti. Ogni anno Natale scriviamo una lettera per Natale, non alle parrocchie, alla comunità del Friuli Venezia Giulia. Quel Natale 2008 abbiamo scritto una lettera e in un paragrafo, senza nominare Peppino Englaro e Luana Englaro, però percependo quello che stava avvenendo, abbiamo in un capoverso ci siamo riferiti a questa vicenda e abbiamo posto diversi interrogativi, era una posizione interlocutoria e dicevamo che anche in presenza di diverse posizioni noi comunque consideravamo questa vicenda come rapporto di amore fra un padre e una figlia. Questa nostra lettera, questo passaggio ha suscitato chiaramente scalpore. 10 preti sui giornali locali, a tutta pagina, 10 preti vicino a Peppino Englaro. Il dibattito che è nato è stato vivace, anche se il vescovo di Udine non ha assunto posizioni di durezza. Poi con Peppino abbiamo vissuto questo incontro nella scuola di Tolmezzo. Sono stato richiesto di un intervento, di una dichiarazione, anche se breve, in uno dei due libri di Peppino Englaro. Poi è successo che a Zuliano, dove possiamo usufruire di una sala ampia per i nostri incontri, si è ospitato il congresso regionale della CGIL. E Peppino Englaro ha parlato dentro quella sala, come questa sera. In quella sala, dato che la nostra chiesa è piccola, più piccola di questa, quando ci sono i momenti di partecipazione delle persone più evidenti, come il Natale, la Pasqua, la Domenica delle Palme, celebriamo anche l'Eucaristia. Ho pensato che nello stesso luogo, la mensa, l'altare, che dir si voglia, da cui aveva parlato Peppino Englaro, come questa sera della vicenda di Eluana, poi a Pasqua, che era avvenuta subito dopo, abbiamo celebrato l'Eucaristia nello stesso luogo e dentro di me sentivo che queste situazioni mi riconsegnavano una sorta di pulizia interiore, una sorta di essenzialità proprio rispetto alla vita, alle persone, al Vangelo. E poi in questo libro, non voglio adesso tirare per nulla l'attenzione su di me, ma questo libro Fuori del Tempio che è uscito, ho avuto questa possibilità con La Terza nel maggio scorso, La Terza Editori, ho parlato in modo diretto della vicenda di Uelpi e della vicenda di Luana Englaro. E fra l'altro allora, per correttezza, anche se le pagine non sono molte, però essenziali nel mio sentire, ho chiesto il permesso e ho mandato prima della pubblicazione le pagine che coinvolgevano anche Peppino Englaro perché le guardasse. In quei passaggi parlo, come già avevo fatto nella lettera del Natale 2008, dell'amore di un padre e di una madre per una figlia, della gravissima strumentalità che si è diffusa tendente a far pensare, perché questo è stato anche brutale, una brutalità semplificatoria, che i genitori Englaro volessero liberarsi della figlia più che liberare la figlia da quella condizione, perché certi giornali parlavano in questo modo e anche nella Chiesa alcune voci hanno detto questo, come se loro volessero disfarsi di Luana. Questo, ecco, credo che ancora oggi debba fare riflettere, no? E avevo scritto anche questo passaggio, scritto in questo libro. Dato che la vicenda si è svolta Udine, sarebbe stato significativo, era una, per me una salutare provocazione, sarebbe stato significativo che i preti di Udine, della diocesi a cui anch'io appartengo, avessero chiamato Peppino Englaro a parlare a tutti i preti, perché come voi stasera, come noi stasera, potessero i preti di una diocesi ascoltare direttamente dalla storia di un padre come le situazioni si sono succedute nella loro vita. Io penso che qualcuno cambierebbe l'atteggiamento interiore, non dico che modificherebbe la posizione, che è diverso, ma cambierebbe l'atteggiamento interiore da una durezza passando a un ascolto delle storie delle persone. Io inopinatamente poi sono stato scelto, forse non so per quale motivo, ma questo non è adesso importante, di far parte, in modo inusuale per me, del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Udine. E in interventi liberi dell'Assemblea ho proposto di nuovo questa situazione. Ho detto che questo tema va affrontato dai preti. E dico, avrei una proposta immediata. Perché non convochiamo tutti i preti per un incontro su questo e invitiamo due medici cattolici, uno friulano che si chiama dottor Gigli, che ha una determinata posizione anche sul fine vita, sulla idratazione e nutrizione forzate, e l'altro cattolico dichiarato, praticante, il dottor Borasio, che opera a Monaco di Baviera e a Ginevra, che ha una posizione diversa, completamente diversa dal dottor Gigli. Tutti e due si dichiarano cattolici, tutti e due sono medici, come mai una posizione diametralmente opposta, diversa? Allora parla la scienza o parla un pregiudizio nei confronti di una situazione da affrontare? Perché per me questa è una situazione molto molto importante da chiarire. E qualcuno potrebbe dire, di fronte a un uomo come Peppino Englaro, dentro la Chiesa, ma Peppino Englaro se n'è andato lontano per la scelta che ha fatto. Allora da noi, a noi hanno insegnato fin da piccoli, credo anche a voi, che la Chiesa dovrebbe avere attenzione soprattutto per chi considera lontano, per poter andare a, eventualmente, a, fra virgolette, a recuperare il lontano. Quindi questo non ascolto credo che sia, ecco, sia qualcosa che fa pensare, secondo me, tristemente. In macchina, dato che abbiamo passato diverse ore insieme, venendo da Udine, qui da voi, ho chiesto a Peppino se da quella volta un prete, un vescovo, qualcuno nella chiesa, gli ha chiesto di incontrarlo per parlare e per ascoltare la sua storia. E Peppino mi ha detto no, e mi ha fatto tristezza, sinceramente, questo no. Ascoltare un uomo che ha vissuto questa vicenda, ascoltare. E ho pensato ancora una volta a questo modo di esprimersi, che anche voi conoscete, e che è stato come un'invenzione terminologica che io anche ultimamente ho riscoperto in tutta la sua bruttezza e grossolanità. Cioè l'affermare che ci sono valori non negoziabili. A me pare una frase molto brutta, grossolana, mi spiego. Per quanto riguarda la politica, è brutto parlare di negoziati, perché se si parla di negoziati si parla di compromessi, di mediazioni verso il basso più che di evoluzioni verso l'alto. Don Milani, grande nostro maestro di tanti, credo, ci diceva che la politica è l'arte di uscire insieme dai problemi, di uscire insieme, affrontandoli. Poi, nella Chiesa, parlare di valori non negoziabili, che penso che sia gravissimo rispetto al Vangelo. Queste storie, io le chiamo storie di persone, riguardano in Italia milioni di esseri umani, donne e uomini. Dai separati e divorziati, agli omosessuali, alle persone, alle donne che hanno vissuto tragedia, la difficoltà dell'aborto, no, al fine vita, al fine vita. Ora la Chiesa, in nome del Gesù di Nazaret, dei Vangeli, dovrebbe auspicare che le persone possano dialogare su questo, invitarle a dialogare, non dire che non è negoziabile la storia tua, ma come si fa a dire che queste non sono situazioni su cui dialogare? La Chiesa dovrebbe essere la prima a invitare a dialogare su tutte le storie. È una parola brutta. Ripeto, l'ultima parte, proprio l'ultimo periodo, ho riscoperto la bruttezza di questa terminologia. La sento molto grossolana. Per la Chiesa non ci sono dimensioni su cui non dialogare. Tutte sono dimensioni su cui dialogare. Intanto entriamo, come qui in tanti questa sera, ci sediamo. Possiamo avere anche opinioni diverse, però ci ascoltiamo con rispetto e poi insieme ci confrontiamo. Certo, siamo di fronte e dentro non a una situazione qualsiasi, fra le altre, ma alla questione credo più profonda, dirimente, quella del rapporto fra vita e morte, che riguarda le dimensioni umane, affettive, relazionali, mediche, scientifiche, tecnologiche, etiche, culturali, politiche e religiose. Tutti dovremmo sempre essere impegnati, credo, per la salute. Dico questo non per partire da lontano in queste considerazioni che sto condividendo con voi, ma perché c'entra con la salute anche tutti questi anni che Peppino Englaro ha dovuto vivere, perché la salute, come la definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è il benessere non solo fisico, ma anche psicologico, anche relazionale, anche ambientale. Se io penso alla sofferenza di Peppino Englaro di questi anni, uno può dire che non è vissuto in salute, come benessere interiore, perché è stata una sofferenza continua, un benessere fisico, psicologico, relazionale, ambientale, con una concezione globale della persona umana, della sua corporeità, della sua psiche, dell'animo, delle relazioni. E di conseguenza la mancanza di salute, malattie, sono ogni situazione che limita, colpisce, ferisce una di queste dimensioni, di fatto correlate tutte fra loro interdipendenti. Di fatto le malattie, considerate globalmente, insorgono alle volte in modo inatteso. Pensiamo all'incidente di Eluana, tanti incidenti stradali, a morti sul lavoro. Alle volte sappiamo che sono come conseguenze di stili di vita, anche di comportamenti meno, poco o per nulla umani. La morte più di qualche volta si provoca, si accelera. Pensiamo alle morti per fame, alla sete, pensiamo a questa tragedia dell'altro ieri in Afghanistan. Quali interrogativi drammatici suscita sull'essere umano, sulle armi, sulla guerra, entrare nelle case e uccidere dei bambini, dato che eravamo andati là per portare la libertà, la democrazia, no? Come inciso, no? Morte, incidenti sul lavoro, incidenti stradali, oppure dipendenze da alcol, da sostanze. Ecco, non che rimuovendo le cause si entrerebbe in una sorta di immortalità, ma questo però strettissimo rapporto fra vivere e morire, fra vita e morte, credo che ci coinvolga in un impegno per la vita di tutti, la dignità della vita di tutti, in una responsabilità personale, comunitaria, sociale, politica. E la risposta alle condizioni di malattia, diversamente intesa, coinvolge certo la persona colpita, interessata direttamente, i familiari, come abbiamo sentito in questa narrazione così densa, sofferta e determinata di Peppino, gli amici, la struttura sanitaria. Sappiamo che la risposta migliore, nel senso più umana, è quella che mette insieme l'umanità, e c'entrano in questa affermazione tutti gli interrogativi che poneva Peppino Englaro, e le relazioni significative nel rispetto della sensibilità e delle convinzioni di chi è ammalato e di chi lo rappresenta. Ecco, perché nella nostra Costituzione sappiamo che è affermato il diritto alle cure e la libertà di scelta delle cure. Sappiamo quanto dovrebbero essere le capacità dei medici e degli infermieri. Capacità professionale non è solo una capacità tecnica professionale, è anche una capacità umana, e una capacità umana oggi è quella che comprende anche queste questioni così delicate come abbiamo ascoltato. Ecco, oggi a un medico che viene interrogato, come ha fatto Peppino Englaro, si chiederebbe di rispondere sul piano su cui veniva interrogato da Peppino Englaro. E questo tocca questioni davvero delicatissime, ecco, capacità professionale intesa in senso globale, per le risposte più idonee, più efficaci. E come abbiamo sentito, ci sono situazioni di infermità invalidanti, lunghe nel tempo, e come nella storia di Welby, stati di coma, stati vegetativi permanenti, come nella storia di Eluana. Cosa pensare, cosa dire, cosa fare? Subito anche l'accenno che forse da me era sollecitato riguardo alla fede. È possibile, la mia è umilmente ma con passione una proposta di riflessione. Come mettere insieme sensibilità, scelte personali, società, legislazioni in una società pluralista. Ecco, c'è un'ulteriore considerazione. La medicina, la tecnologia medica davvero operano sempre a favore della vita quando intervengono. Alle volte non si può forse pensare che si interrompe il processo, l'avvicinamento alla morte, piuttosto che favorire la vita. O la vita va intesa solo o soprattutto nella sua dimensione biologica, quasi assolutizzandola. Ammettiamo che io domani, tornando a Urine, speriamo di no, domani no, ma quando sono da solo in macchina, mi accada un incidente stradale. Sono grave, condizione grave. Arriva l'elicottero, che da noi, o 118, comunque, vengo intubato, sala rianimazione. Anni fa sarei morto, come in tante parti del mondo oggi avviene. Vengo intubato e poi resto in uno stadio vegetativo. Quell'intervento del 118, dell'intubazione, mi ha aiutato a vivere o solo ha interrotto la morte? Dice, ha salvato la vita, ma quale vita? Quale vita? Sarei morto qualche anno fa. E questa è una domanda drammatica. Come si deve intervenire? Si deve intervenire come? Basta continuare a vivere comunque in uno stadio vegetativo perché sono dei mezzi tecnologici, respiratore artificiale o degli strumenti per cui posso essere nutrito perché io sia considerato in vita? La vita è solo quella biologica. Posso vivere un tempo più lungo solo biologicamente, senza nessuna relazione con gli altri? E questo è un morire umano, buono? Sapete che si parla di eutanasia, no? Buona morte, morte dolce, morte serena, diremo morte umana. E si parla di un'eutanasia passiva che coincide col non accanimento terapeutico. E che qui pare che siamo tutti d'accordo. Poi però, io parlo anche direttamente quasi ogni giorno anche con mio fratello che è medico, però poi per i medici mica è facile in un reparto, perché se non c'è un esame in più, anche se non serve, uno potrebbe essere accusato di non fare tutto il possibile. Allora certo che dobbiamo combattere contro la mala sanità, ma nella società si è anche diffusa una sorta di onnipotenza medica, scientifica, per cui a ogni situazione comunque si dovrebbe rispondere. Questo non è vero, perché c'è anche un limite. Un conto, ripeto, è combattere contro la mala sanità, e un conto è la pretesa di essere sempre comunque salvati in ogni condizione, in ogni situazione. Ecco, e questo non è possibile, ad esempio, non c'è risposta a tutto, perché c'è anche un senso del limite, anche nella scienza. Io sono convinto che ci debba essere un'autodeterminazione della ricerca medica e scientifica, però potendo magari mettere insieme quasi una sorta di paradosso, che ci sia anche una ricerca umile, autonoma, responsabile, a parte poi che alle volte i limiti anche nella medicina, come nell'istruzione, nella cultura, sono dettati anche da scelte sbagliate. Permetto di dire, perché lo diceva su Repubblica qualche non tanto tempo fa anche Veronesi, che citava prima Peppino Englaro, Veronesi parlava degli F-35, una spesa incredibile per il nostro paese, ognuno costa 120 milioni di euro, un caccia bombardiere che andrà a bombardare, non a beneficiare l'umanità. Allora certi limiti, anche l'intervento medico o Italia, la scuola, la cultura, sono anche dettati da errori grossolani, da peccati, diremmo in termine teologico, nei confronti di certe scelte, perché non penseremo che il futuro dell'umanità è affidato ai cacciabombardieri. Credo che le strade della pace, della giustizia siano altre strade. E poi si parla di eutanasia attiva, che non è, lo dico perché non entra nella situazione che ha descritto in modo così puntuale, partecipato, ecco, sofferto, anche lucido Peppino Englaro. Sarebbe quello di intervenire in modo diretto per interrompere la vita di una persona in quella situazione. È ben diverso non intervenire in modo accanito, ecco, continuando una situazione come quella di Englaro. È diversa la situazione. Allora io personalmente anche mi sono fatto questa riflessione, guardando la società. Tra l'altro qui ho sentito che sul territorio vostro c'è una presenza molto seria, molto intensa, no? Di un servizio al territorio per gli ammalati, anche in situazioni difficili, no? Come si dice anche tante volte, terminali. Io penso che ci dovrebbe essere sempre un senso di libertà serena a considerare con stima, rispetto, chi vive una situazione di malattia invalidante, peggiorativa, come veniva a Welby ad esempio, o situazioni di stato vegetativo permanente, e questo viene vissuto come l'accordo dei familiari che decidono di continuare così finché il fisico, con l'aiuto anche della tecnologia e dei farmaci, resiste. Di chi si trova in condizioni di coma, di stato vegetativo e non ha mai espresso una opzione a riguardo quando stava bene, e quindi i familiari non si pongono la questione se continuare o meno ad assistere il proprio congiunto, assistono in una situazione che continua. Rispetto a queste persone credo noi nutriamo stima, affetto anche per una loro esemplarità, per quello che vivono, per quello che accompagnano, per quello che operano. Però ci si chiede se altrettanto non sia contemplabile, è possibile che una persona, quando sta ancora bene, rispetto a una possibile condizione di malattia lunga, degenerativa, irrecuperabile, in condizioni di stati di coma o di stato vegetativo, non possa scegliere con libertà e autodeterminazione di non continuare quella condizione, o che, come è avvenuto a Peppino Englaro, familiari, tutori, della volontà espressa della persona che ora si trova in quella condizione, possano attuare la volontà espressa quando le condizioni fisiche, vitali, di coscienza di quella persona lo permettevano. Io credo che una società libera, pluralista, rispettosa, ci dovrebbe essere rispetto per ambedue le posizioni. Peppino Englaro non ha mai mancato di rispetto a chi sceglie diversamente da lui. Solo chiederebbe, noi con lui, credo, rispetto per la sua posizione. Credo che una società pluralista, dovrebbe avvenire in una società pluralista questo. Ecco. Il rispetto dell'una, a mio avviso, dà valore anche all'altra posizione. Credo che nessuno nella vita debba essere mai esortato, tantomeno sollecitato, indotto a porre termine alla sua vita. Però di nuovo ci si chiede se, allo stesso modo, con uguale rispetto, una persona non debba essere costretta a vivere comunque in qualsiasi situazione. Questo per me è il filo profondo del ragionamento. Non si può costringere a morire nessuno, ma non si può neanche costringere a vivere uno che non si sente più di vivere. Questo è la grande questione che ci interroga. e i piani che si intrecciano sono tanti, come accennava, umano, affettivo, relazionale, la libertà di coscienza, l'autodeterminazione, l'aspetto etico, quello giuridico, politico, quello religioso. È rilevante certamente anche l'aspetto medico, come dicevamo, se per quello che si chiama forse impropriamente il testamento biologico, e qui Peppino diceva molto bene, pensate, allora quale frenesia, bramosia quasi, aveva preso i politici nel determinare un intervento che andasse a interrompere quello che stava già avvenendo a Udine. E poi quella stessa situazione, dato che situazioni come quella di Alduana Englaro sono tante in Italia, migliaia, e dopo si è detto faremo, fra poco, poi si è detto faremo e siamo ancora lì ad aspettare che si agisca. E perché succede questo? Ecco, perché non c'è un chiarimento, ad esempio, sul fatto di questa nutrizione, idratazione obbligatoria, se è un obbligo sanitario o se è un trattamento medico, quindi con la possibilità di accettarlo oppure di rifiutarlo. Come? Ascoltiamo i medici, la scienza dirà qualcosa, confrontiamoci, però non ci può essere un pregiudizio politico che vada a determinare la non chiarezza su questa situazione. E secondo me nel nostro paese c'è un deficit, non voglio adesso assurgere a professorino, ma c'è un deficit forte riguardo alla laicità. Questo per me ha conseguenze molto serie. In Italia c'è un deficit riguardo alla laicità, sia come contenuti, sia come linguaggio. Ancora, anche su questi argomenti, si dice i laici e subito si contrappongono i cattolici e viceversa, in modo speculare. Personalmente sono convinto che la laicità ci riguarda tutti. È il dato di partenza, laici siamo tutti, chi si dice credente però non assolutizza la sua posizione, non diventa un fideista, un integralista, un dogmatico, è attento alle posizioni di chi dice di non essere credente, anzi desideroso di ascoltare le sue motivazioni, di incontrarlo nel dialogo, e così è laico anche il non credente, che però non assolutizza la sua posizione, una forma di laicismo che irride sull'ipotesi religiosa, ma è attento a chi dice di essere credente, e anche lui curioso di capire le motivazioni per cui è credente, certo guardando anche alla coerenza di chi dice di essere credente e poi ecco magari non attua quella fede che proclama. Questo è molto importante, secondo me, anche su queste situazioni, perché nel nostro paese più di qualche volta, e in queste situazioni in modo particolare, perché toccano davvero le questioni decisive, dirimenti della nostra vita, c'è uno schieramento prima che si affronti l'argomento. Ci si schiera prima ci si schiera. E allora non si ascoltano i pazienti che potrebbero parlare, i medici, gli infermieri, i pazienti, i familiari. Io ricordo che per tanti anni ho vissuto l'esperienza di insegnamento dell'ora di religione, lo facevo conducendo anche su questi temi in quest'ora, e ricordo ancora tanti anni fa, quindi in tempi, come si dice, non sospettabili, dicevo ai ragazzi, agli studenti, verrà il momento in cui si parlerà nel nostro paese di questi argomenti. Sapete quale idea, quale immagine mi viene? Il Parlamento dovrebbe star chiuso almeno un mese a studiare, a chiamare pazienti che possono venire, medici, infermieri, anche teologi etici delle diverse fedi religiose, e ascoltare, e poi, dopo aver umilmente ascoltato e imparato, decidere, formulare una legislazione che sia così intelligente e aperta, che possa comprendere le diverse ipotesi, rispettosa nei confronti di tutte le altre. Credo che la laicità c'entri molto su questo, e concludo con questa questione aperta della fede. Dentro all'itinerario della fede noi diciamo comunemente che Dio, usiamo questo termine, no? Dio è principio e fine della vita, diciamo che la vita è un dono, è una possibilità. Certo, ma personalmente, anche dall'ascolto con tante storie, tante persone, per quello che si può approfondire, io non credo che sia una sfida a Dio operare una scelta fatta perché uno non ce la fa più a vivere. Io credo che Dio lascia libero l'essere umano di scegliere. E credo che la libertà di scelta sia il rischio e la responsabilità della nostra vita. E se ad esempio una persona, un uomo o una donna, mettono al mondo un figlio, non è una scelta straordinariamente impegnativa rispetto alla vita, a tal punto di dar la vita a un altro essere umano, un'altra persona che non c'era e c'è, perché è stata procreata. Perché non potrebbe esserci la stessa libertà di decidere di fronte a Dio della propria vita e anche della propria morte? Non è una sfida a Dio. E ho sentito che era presente a Udine per il premio Nonino, ho avuto anche il piacere di salutarlo perché mi era stata data l'incarico di fare una presentazione sul giornale locale, Hans Kühn, che ha 83 anni e mezzo adesso. E rispetto a questo, nel teatro gremitissimo della città, Hans Kühn ha detto più o meno questo che sto dicendo, poi anch'io imparo da questi grandi maestri, certamente. E diceva che appena espressa questa posizione qualcuno potrebbe alzare la mano, dice, dirmi questa è la posizione di una persona non credente, perché è quasi allora disinteressarsi di Dio, dice, io mi autodetermino a tal punto che è come se non ci fosse più la relazione con l'altro, con la maiuscola che è Dio. E io, dice, rispondo, no, io lo faccio proprio di fronte a Dio. Io faccio proprio di fronte a lui questa scelta, al suo cospetto, come massima responsabilità. Poi noi viviamo la consolazione insieme alla provocazione di Gesù che ci presenta Dio nella storia che è passato liberando dal male, dal dolore, manifestando fra noi nella storia un Dio della vita, non della morte. E di fronte a Dio, di nuovo, perché assolutizzare solo l'aspetto biologico, la dimensione biologica? E anzi, anche Hans Kühn lo suggeriva, chi crede che la vita continui anche dopo la morte come vicenda personale, ne considera proprio per questo anche il suo significato più profondo, che non è legato alla durata strettamente biologica, più o meno lunga della vita. Poi si dice ancora, ma è Dio che vuole così. Ma davvero noi siamo così presuntuosi di sapere quello che vuole Dio? O non è una proiezione nostra? Noi siamo davvero così presuntuosi di dire che Dio voleva che Luana Englaro fosse lì così? Ma è una presunzione grande questa. Perché non siamo tutti più umili dentro le storie della vita? Proprio affidandosi alla presenza e anche al mistero di Dio. La libertà dell'uomo di fronte a Dio, la libertà e il rischio della decisione, che tocca anche questa decisione. Siamo in una chiesa, io concludo, Don Beppino, Beppino Englaro lo sa, con un prete. E Beppino Englaro è di Paluzza, che è in una vallata accanto a quella, alla mia, dove sono nato io. Siamo della stessa zona della carne, della montagna. Allora lì c'è un mio compagno di scuola, carnico come me, che si chiama Don Tarcisio Puntè. Don Tarcisio è un uomo prete molto semplice e a Peppino, che è di Paluzza, lui è parroco lì, più volte ha detto, Peppino, io non condivido la sua scelta. Però è molto umano Tarcisio, non condivide la sua scelta, però incontrandolo, discutendo, è morta Luana. Saluto funerale, come si suol dire comunemente, nella chiesa di Paluzza. Io avevo cercato questo prete, Don Tarcisio, per dirgli sei in una situazione difficile, ti sono vicino, perché poi i giornali chiaramente tempestavano, chiedevano interviste e così. Secondo me Don Tarcisio, e ne ho parlato altre volte anche con Beppino, ha riconsegnato a una dimensione umana la vicenda di Luana rispetto anche a certe dichiarazioni che erano state fatte da alcuni componenti della Chiesa, ne parlavamo anche in macchina. Se due o tre cardinali intervengono, parlandomi, mi scuso adesso in termini calcistici, sportivi, a gamba tesa, No, non è la Chiesa quella, stiamo, secondo me stiamo attenti anche a questa considerazione, non è la Chiesa quella, la Chiesa è anche questa, non è mica la Chiesa perché due cardinali dicono che Pino Inglaro se faceva così era omicida, perché queste sono state le parole anche, di cui hai chiesto scusa, no Mario prima, no? Allora Tarcisio ha considerato il Juana non un caso, il caso Inglaro, bruttissimo termine, ha considerato Eluana come una ragazza di Paluzza che tornava a casa. L'ha accolta in chiesa, hanno celebrato come avrebbero celebrato per ogni ragazza di Paluzza che era morta. Hanno fatto i canti, le preghiere e Tarcisio ha usato quella, io la ripeto anche qui con voi stasera, con i giornali tutti ne hanno parlato, quella bellissima espressione che io ho detto te l'ha ispirata davvero lo spirito quella. Perché con una frase molto bella ha detto di tutta la vicenda di Juana Inglaro, tanto che dopo quando si sono visti anche lui e Tarcisio, Don Tarcisio e Peppino si sono abbracciati nel senso come di una reciprocità in quella dimensione così profonda, ha detto Juana è tornata, è stata come una stella alpina delle nostre montagne che dopo un lungo periodo di gelo è tornata alla vita. Ho detto, ma Tarcisio, questo te l'ha suggerito qualcuno, perché dice, è stata un'invenzione dello spirito. E così facendo Tarcisio, Don Tarcisio, ha riconsegnato l'umanità a quelle parti della Chiesa che quando era intervenuta in quel modo, anche in altri modi, aveva perso l'umanità di cui Gesù di Nazareth continuamente ci propone un'esemplarità straordinaria. Ecco, grazie.
Adesso apriamo il dibattito, così come ho suggerito prima, interventi brevi, inerenti all'argomento, di modo che ci sia spazio un po' per tutti. Volevo semplicemente sottolineare come nel volantino ho messo Peppino, invece è Peppino, no? È un errore, è scappato di stampa. Vabbè. Ecco, allora chi vuole...
E raccogliamo un
po'. Allora io faccio una domanda molto semplice. Lei ha combattuto per tanti anni una battaglia. Da friulano, come lo sono anch'io, penso che sia anche un po' cocciuto, no? Però cos'è che l'ha sostenuto in questa battaglia di tanti anni? La fede? Questa è la mia domanda.
Posso parlare? Sono Giovanni Ceroni. Prima di tutto vorrei dire qualcosa a Cristo e vorrei ricordare una parola che ha detto: perdonali perché non sanno quello che fanno. Seconda cosa, questa mattina nella prima lettura c'era: sono forse Dio per dare la morte o la vita? Attenzione, ci sono stati grandi inganni, sarà molto breve, ci sono stati molti grandi inganni questa sera. Questo piccolino è innocente, molto simile a Juana Inglaro. Questo piccolino è vittima dell'aborto. Guardate che dietro questa campagna ideologica c'è stato il divorzio l'aborto, la fecondazione extracorporea. E ora, per cortesia, non siete quelli che lasciate parlare gli altri? Allora mi lasci parlare, per cortesia. A questo punto, questo caso è un caso per aprire all'eutanasia in Italia. Eluana era viva ed è stata uccisa. Eluana è stata vittima di un processo ingiusto, perché sia il tutore sia il curatore erano per la sua morte. Ultima cosa, sarò molto breve, ci sono state molte cose che non andavano bene questa sera, molte falsità sono state dette. Vi dico solo una cosa, lo stato vegetativo, che sembra un po' un insulto perché una persona non è paragonabile a un vegetale, non è permanente, perché l'uomo non è padrone della vita e non sa quanto si potrà eventualmente risvegliare una persona. Ci sono stati casi anche che sono andati oltre 24-25 anni. Stato vegetativo persistente. Lo stato vegetativo non è una cosa che dura per sé. Allora, questa è l'unica. Mi lasci finire con me. Ah, certo che non avete ritorno. Dietro questa campagna qui. Allora, ci sono stati moltissimi casi di persone che si sono risvegliate, ma quello che intendevano e che hanno fatto capire più volte è la possibilità di scegliere di non curare attraverso gli interventi all'inizio. Il testamento biologico è il principio dell'eutanasia. Siamo arrivati ad avere l'aborto, il divorzio, la fecondazione extracorporea ed ora l'eutanasia. Attenzione. Grazie.
Va bene, ognuno esprime il proprio pensiero. No.
Grazie. Sono Gabriele Lanza, sono un medico. Intanto volevo fare una piccola precisazione su una cosa che ho sentito, e cioè quando nell'ipotesi di un incidente, durante il viaggio di ritorno o futuro, nell'emergenza non si può in quel momento lì sapere quello che noi medici diciamo sarà l'outcome di quell'evento, per cui è gioco forza che nelle prime fasi e nelle fasi diciamo iniziali del processo si debba fare di tutto per tenere in vita le persone. Quindi la riflessione deve essere fatta molto dopo, questa è una precisazione dovuta. Per quanto riguarda il resto, mi è venuto bene l'intervento che mi ha preceduto, perché abbiamo sentito le parole di un estremista, e di un estremista ideologico, cioè voglio dire, di quelli per me molto vicini al fanatismo. Ma detto questo, il problema è questo, il furore ideologico che ha colpito questo povero padre che ha voluto difendere diritti della figlia eccetera eccetera, è stato supportato dalla politica, perché in quel momento lì secondo me c'è stata una speculazione politica, cioè voglio dire la politica ha pensato, una parte della politica ha pensato di interpretare il pensiero di moltissima popolazione italiana accondiscendendo questo, no? Allora stasera abbiamo sentito delle cose molto diverse, io che sono, mi ritengo un laico, mi chiedo non c'è dubbio che nella Chiesa ci sono molte voci e molto diverse, c'è un pluralismo di pensiero, sicuramente c'è un grande dibattito, ci sono tantissime intelligenze nella Chiesa, anche di altissimo livello. Allora, com'è che la gerarchia ecclesiastica invece ha dato l'idea, quantomeno a me, cioè, l'uomo della strada, di avere una posizione univoca e assolutamente estremista, come quella che abbiamo sentito prima, cioè o molto vicino, e che non la comunità cristiana non possa far sentire, oppure qual è il meccanismo per cui quello che appare è quello che io ho detto, o quantomeno io l'ho vissuto così.
Facciamo ancora qualche intervento, poi chi voleva parlare?
Sì, buonasera, sono Pietro Provarone. Io volevo solo sottolineare due cose, molto pacatamente e tranquillamente. La prima è una sentenza della Cassazione, diceva un mio antico professore, non fa primavera. Tant'è vero che dopo la sentenza del caso Englaro, mi piace chiamarlo caso perché è stato un caso, ce n'è stata un'altra del 2008 che di tenore opposto, cioè la Suprema Corte di Cassazione davanti a una situazione, se vogliamo, ancora più netta di quella portata avanti per decenni dal signor Englaro, cosa ha detto? Cioè si è trovato davanti a un testimone di Geova che è arrivato in ospedale, aveva un bel cartellino al collo dove diceva no trasfusioni, era in pericolo di vita e i medici ovviamente l'hanno trasfuso. Il testimone di Geova ha fatto causa all'ospedale e la Suprema Corte di Cassazione, dopo i tre gradi di giudizio, ha detto hanno fatto bene. Hanno fatto bene perché hanno tutelato la vita. Perché la sentenza che no, vanno, no sì, ma vado soltanto, sono scientifico, no, ecco, quindi la domanda non è una questione, è solo per far capire, no, non sto facendo una conferenza, non cerca, mi sembra che qua ci sia una certa ostilità contro. Allora, benissimo, ecco, ma no, al di là di quello che faccio nella vita che non ha importanza, io sto solo dicendo che domande, cioè non credo che qua, insomma, siamo qua tutti tranquilli, volete la pace e la tranquillità, stiamo in pace e in tranquillità. Espongo un'opinione che sicuramente, sicuramente è in contrasto con quella che è l'opinione forse prevalente qua dentro, ma mi sta bene, cioè in fondo il bello del dibattito è anche questo, cioè che non ci sia, che noi. No, ma certo. Che non ci sia solo una posizione, ovvio, qua siete tutti più o meno d'accordo con loro questa sera. Noi non. Può darsi, ma non ho insultato nessuno, abbia pazienza. Io si è detto, può darsi, io non sto insultando nessuno, io sto esponendo. Per cui, e arrivo dunque, no, dico, quindi per dire che la Cassazione non è univoca sul punto. La Cassazione non è univoca sul punto, tant'è vero che quasi un anno dopo ha detto il contrario. Quindi direi che bisogna stare attenti, soprattutto nel mondo del diritto, nel mondo dell'etica forse ancora di più, ad assolutizzare certi principi. Chiuso.
Ecco, inviterei proprio a essere intanto rispettosi, no? Come lo è stato Beppino prima, esprimendo, raccontando la sua storia, e sintetici. Ancora due domande.
Buonasera signor Peppino, io volevo soltanto chiederle una cosa, perché vabbè, io esprimo la mia massima ammirazione, perché penso che anche adesso, dopo tutto quello che è successo, venire qua a portare la sua testimonianza non penso sia una cosa facile, anche se vedo serenità nella sua persona. Ecco, non è mai venuto la voglia in tutti questi anni di lasciar perdere e di prendere una via magari più sotterranea, meno esposta al pubblico ludibrio, diciamo, perché penso che lei sapesse a cosa andava incontro. Non le è mai venuta questa voglia invece di appunto di pregare di tenere questa via legale, diciamo, perché alla fine è importante la legalità di questo gesto che lei ha fatto.
Solo una cosa, si parlano di sentenze. Io vi ricordo la Costituzione italiana. Nella Costituzione italiana si parla di autodeterminazione, vuol semplicemente dire che io decido con la mia legge. Qua in questo Stato si sta cercando di usare la neolingua che ha usato Orwell nel 1984, la stanno reinterpretando questa autodeterminazione, autos nomos, non eteronomos, ricordatevelo, che siate credenti o che siate laici, autodeterminazione.
Grazie.
Io vorrei soltanto ricordare che dalle parole del signore Englaro non è stato, sono state decisamente tecniche, non prive di umanità, ma comunque parole di chi ha vissuto in modo anche tecnico questa vicenda. E quindi a chi è venuto stasera a portare discordia, ricordo che chi semina vento raccoglie tempesta.
Diceva Pino Englaro che risponde subito in modo più ampio. Io volevo solo, non riprendo, ecco, temi già almeno sfiorati, ecco, non con la pretesa di averli trattati in modo esaustivo. A me pareva, fra l'altro, ecco, anche rispetto a chi parlava di una sorta di ideologismo a questo tavolo, che fra l'altro mi pare di avere presentato le due anche posizioni diverse, con rispetto, ammirazione per chi compie altre scelte, chiedendo rispetto per chi compie questa scelta che ha compiuto Peppino Englaro. Se mi pare, ecco, di avere posto non posizioni ideologiche fondamentaliste, ma piuttosto un'apertura il più possibile a considerare la vita, le storie delle persone, ponendo anche la questione della fede non in modo ideologico, ma in modo appunto che un percorso di una fede che è anche interrogativo, che è dubbio, che è affidamento, potrebbe, ecco, aiutarci a vivere. Sì, sono, io credo, opposto delle posizioni certamente, ma anche molti interrogativi e il desiderio di un confronto, dicendo che in Italia, nella Chiesa, nella società, viviamo ancora di molti ideologismi, che c'è poco attenzione, c'è poco ascolto, c'è poco confronto. E quando dicevo che è una brutta parola, grossolana, dire che ci sono questioni non negoziabili, sono profondamente convinto, perché ogni giorno incontro tante persone che chiedono di essere ascoltate, di poter dialogare su tutte le questioni della vita, anche queste, e anche tutte quelle a cui ho accennato. Quindi io sono, come tanti credo di voi, per una Chiesa aperta, la Chiesa delle porte aperte, del Concilio, del Vangelo e del Concilio Vaticano II. Per quanto riguarda poi la domanda anche più esplicita sulla Chiesa, se io dico la Chiesa in Italia, penso che non si debba identificare la Chiesa con la posizione ufficiale della Chiesa, anche se quella poi ha un suo peso chiaramente particolarmente specifico, diremmo. Però io vi riferivo della nostra lettera che alludeva con interrogativi dicendo della amore di un padre per la figlia del 2008, io ho sentito tante persone che hanno espresso nei nostri confronti una gratitudine per avere presentato una Chiesa da un volto umano, diverse persone. C'è stato anche qualche gruppo che ha chiesto al Vescovo allora di intervenire nei nostri confronti, e il Vescovo ha detto, allora era un Vescovo diverso da quello di attuale, ha detto che lui con i preti suoi parla personalmente, quindi ha rifiutato una posizione integralista, direi. Ha detto: io con questi preti parlerò uno ad uno e poi ne abbiamo parlato. E rispetto anche al libro Fuori dal Tempio, avendo vissuto incontri come quello di questa sera di presentazione, personalmente mi sono fatto questa diciamo, non è sì convinzione, ma diciamo, questo vissuto interiore, che anche in Italia c'è una Chiesa, più di quello che appaia, diversa da quello che appare appunto. Cioè ci sono tante persone, anche nelle comunità parrocchiali, che frequentano l'Eucaristia della Domenica, che sono impegnati in parrocchia, che non sono in sintonia con certi dettati istituzionali, alle volte non sono neanche in accordo con tutto quello che nella parrocchia si vive, ma che continuano a vivere nella loro comunità, cogliendo gli aspetti positivi della loro comunità. Però la sintonia di fondo è il Vangelo, il Concilio Vaticano II. Non è la Chiesa che esalta la dottrina, che esalta la disciplina, che pretende conformismo nelle persone. Questa Chiesa c'è in Italia, c'è, e anche rispetto a questi temi esprime una sensibilità diversa da quella ufficiale, perché la Chiesa ha il diritto, come si dice anche il dovere, di esprimere una posizione etica anche in un catechismo, ma questo non significa che questa Chiesa che esprime la sua posizione non si ponga in dialogo con tutte le situazioni della vita. Ricordo, forse lo ricordate anche voi, quando il Cardinal Martini, a cui tutti sempre guardiamo con speciale attenzione, ha accettato sull'espresso di entrare in un confronto con Ignazio Marino, no? 2 anni fa credo, e ha detto fra l'altro che ci sono zone, situazioni della vita in cui non si è esperti, lo diceva anche di se stesso, e in cui dobbiamo ascoltare gli altri per imparare, e si riferiva a queste situazioni anche, e questa è la posizione della Chiesa, si ascolta anche per apprendere, per imparare, insomma. Se si parte in partenza, diciamo, questa è la verità indiscutibile, che anche impedisce l'ascolto dell'altro, è chiuso qualsiasi possibile confronto, qualsiasi dialogo.
Le risposte brevi, ha cominciato lei dicendo chi mi ha sostenuto in questa situazione, semplicemente il rispetto. E l'unica forma d'amore che io conosco, che ce l'ho nel DNA, il rispetto a quello che ha scritto nero su bianco mia figlia neanche un mese prima del suo incidente, il rispetto verso se stessi e gli altri. Noi abbiamo rispettato Leruana perché aveva questa natura, cioè questo suo desiderio di libertà è quello che lei avvertiva come violenza. Il fatto di aver creato questa situazione senza il suo consenso e di averla, diciamo, tenuta in questa situazione per 6.333 giorni, l'abbiamo sempre considerato, lo ripeto ancora un'altra volta, di una violenza inaudita. Quindi non sono un credente. La seconda cosa, molto breve, le vie sotterranee. Guardate, tutti nel caso di Eluana, come vi ho già detto, ha avuto le migliori cure che uno si può augurare di avere, e tutto alla luce, tutti hanno agito alla luce del sole e hanno agito al meglio per Eluana, e questo è stato, però Eluana avrebbe detto, nonostante tutto questo, un semplice no grazie a questa offerta terapeutica, perché, come vi ho già detto, aveva percepito questi pericoli e adesso ha le prove di questi pericoli, perché condizioni di vita estranee al modo di concepire l'esistenza di Eluana erano chiare, ed erano chiare anche sin dall'inizio, che non si potevano escludere. Quindi è il primato della coscienza personale dell'Eluana, ma ci deve essere data la possibilità di esprimerlo per se stessi, che non siano altri a doverlo esprimere per me. Quindi una legge, se la si fa nello specifico, perché questa sentenza della Cassazione che io ho citato, lasciamo il tempo di dire quanto sia storica e quanto sia evoluta, perché è uscita tanto dai confini nazionali quanto europei, è diventata proprio universale, potremmo dire, questa sentenza. Lasciamo il tempo stabilire questo, perché guardate una cosa, questo
il fatto proprio di essere lasciati morire come si poteva, non è moralmente lecito né etico il fatto che esistono questa cresciuta potenza, però quando si conoscono anche gli effetti collaterali che può avere questa cresciuta potenza e si rinuncia, lo si fa, come vi ho già detto, abbiamo sentito la parola autodeterminazione, e non si può venire discriminati perché abbiamo questa Costituzione evolutissima, e questa Costituzione chi ha il convincimento della sacralità e dell'indisponibilità della vita, nessuno lo tocca, nessuno lo tocca. Ma chi ha questo concetto perfettamente allineato nella Costituzione, l'inviolabilità della persona, specialmente nell'articolo 13, e l'inviolabilità della libertà della persona in queste cose, quindi possono stare tranquilli, nessuno, diciamo, tutti vengono rispettati dalla nostra Costituzione. Però vale, e lo ripeto per la seconda volta, questo primato della coscienza personale, che nessuno, a nessuno è dato di entrare in una coscienza altrui. Quindi abbiamo questa possibilità di esprimerla e basta in questa situazione, e di chiedere, ditemi come ve la devo dire, perché io ho chiesto, già nel gennaio del 92, di non entrare in questi meccanismi. Perché avevamo percepito adesso le prove, perché, come avete sentito, poi si viene evocato tutto il contrario di tutto. E perché io devo entrare in questi meccanismi dove ho evocato tutto il contrario di tutto? Io so assumermi le mie responsabilità alla luce del sole, quindi non ho bisogno di andare in... perché tutti hanno fatto... cioè la vera libertà è solo dentro la società, dentro le... e dentro la legalità. Dal momento che per l'Eluana è stato fatto tutto così, se ne poteva uscire solo in questa situazione. E la magistratura ha riconosciuto questo. Non c'è niente. Quindi, e poi, in questa situazione era chiaro che non era una sezione della Cassazione. L'ha spiegato il primo presidente di questo fatto, che era la sentenza era di tutta la Cassazione, non di questa sezione, sempre in base alla Costituzione, come ho già detto, ai principi di diritto e agli accordi sovranazionali che aveva detto la Convenzione di Oviedo. Questi sono dati di fatto. Come ho insistito, questa vicenda non va contro nessuno, non ci sognerebbe mai, non si sarebbe mai sognato la Eluana di non avere il massimo rispetto di chi la pensa diametralmente opposta alla sua, ma in tempi reali. È chiaro, noi ci siamo misurati perché per noi il rispetto verso gli altri, verso se stessi, era nel DNA di questa famiglia. Quindi non ci saremmo mai sognati che ci ostacolassero come ci era ostacolato, abbiamo avuto questo, quindi l'approfondimento è stato fatto dentro la società, alla luce del sole. E quindi adesso non si può più dire di non sapere tutto quello che può essere evocato. Io vi ho detto di leggere tutte queste cose e non avevo finito di dirvi, il secondo libro appunto è dedicato ai magistrati, perché in questo caso la magistratura non si è dimostrata serva di nessun potere, di nessun genere, né confessionale né niente. Quindi il primato che vogliono dire, come fa un Parlamento a dire che è una sentenza creativa? Quando la magistratura fa solo allineata alla Costituzione, come si fa a evocare questo? Quando ci sono state tutte queste sentenze che non sono riuscite ad andare fino in fondo a questa situazione, come l'ha spiegato poi questo primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, che si chiama Vincenzo Carbone, in questa situazione. Ditemi voi cosa si deve fare, cosa deve fare un cittadino, più di agire alla luce del sole nella legalità e di andare fino in fondo, fino al massimo organo giurisdizionale. E altri la pensano diametralmente opposto, è un pensiero loro, che noi abbiamo, io non ho mai replicato queste cose. Parlare di eutanasia in questa situazione, il fatto di essere lasciarsi morire, sapete tutti, quando uno non vuole più curarsi sempre per il primato della sua coscienza e si lascia morire, non si evoca niente. E quindi per il fatto che io mi trovi poi in questa situazione e che abbia le idee non chiare, ma chiarissime, tutti possono non credere che sia così, ma datemi questa possibilità e, come ho detto io, ditemi come ve la devo dire, in modo che io non senta evocare tutto quello che ho sentito evocare. Non posso essere una vittima sacrificata di convincimenti ideologici altrui. Sulla parte teologica ha parlato, non occorre che aggiunga niente a quello che ha detto Don Pierluigi, questo è chiaro, non occorre che aggiunga, l'ha spiegato molto bene, io me lo sono sottolineato, quando lui ha detto, che ha citato Hans Küng, la scelta di fronte a Dio. Quindi noi abbiamo, non sanno quello che fanno, noi abbiamo sempre saputo la luce del sole questo, quindi la caratteristica dell'Eluana, lei voleva essere trattata da persona libera e responsabile, quindi in posizioni dall'alto riguardo alla sua salute e di conseguenza della sua vita, non le avrebbe mai accettate da parte di nessuno. È chiaro in questa lettera che lei faceva affidamento sui suoi genitori, perché era ovvio questo fatto, quindi la particolarità dell'Eluana era questa, la sua straordinarietà, e noi l'abbiamo, come vi ho già detto, percepito in questa forma di amore nostro che è il rispetto. È chiaro che dopo questa situazione c'è un prima, un dopo Eluana, per questo, e io faccio sempre due citazioni solamente. L'ha fatta un grande giornalista Pulitzer più di un secolo fa, perché è morto più di un secolo, un'opinione pubblica ben informata, grazie a questa vicenda, e allora l'opinione pubblica è ben informata e non vuole andare incontro a quello che è andato incontro Eluana, vuole essere messa in una situazione di poter autodeterminarsi e chiede a una legge: dimmi come devo farlo e garantiscimi poi come viene attuato questo, mentre loro fanno l'esatto contrario. In una nazione civile che uno impedisca per legge e condanni per legge uno a alimentarsi e idratarsi forzatamente, io credo che siamo ancora forse gli unici rimasti nell'universo a fare per legge una cosa del genere. Poi un grande nostro scrittore, Sciascia, aveva detto: si è soliti dire sempre la speranza è l'ultima a morire, però in certe situazioni della vita il morire è l'unica e l'ultima speranza, ma sempre tutta la luce di Dio.
Io volevo soltanto così esprimere quello che è il mio disagio. Siccome io celebro qui tutte le domeniche e venerdì sera, celebro la nascita attraverso i battesimi, celebro la crescita dei bambini, celebro la morte, la malattia, perché ricordiamo sempre nelle nostre preghiere chi è malato, e lo facciamo sempre con grande umiltà e soprattutto in maniera vera. Non mi permetto mai di estrapolare una parola di Gesù in croce e di usarla puntando il dito contro un parrocchiano o quelli che non vengono in chiesa, no, perché quelle parole sono rivolte innanzitutto a me tutte. Quindi ostentare un feto, un bambino, per me crea grande imbarazzo. Lo dico così, poi ognuno esprime le proprie idee, i propri pensieri, le proprie posizioni come meglio crede. Però invito anche, siccome io non sono per l'aborto, penso nessuno lo sia qui, invito a considerare che mentre noi siamo qui a parlare dalle 9 alle 11 passate, quanti bambini sono morti, no, di fame. E noi però siamo qui, ecco, muoviamoci, se siamo per la vita, preghiamo di meno, e andiamo. Dico semplicemente questo.
Soliti. Innanzitutto ecco il nostro grazie a tutti, anche quelli che hanno fatto interventi condivisibili, non condivisibili. Siamo qui per esprimere ognuno sempre in maniera rispettosa, no? Proprio pensiero. Questa serata, come le altre precedenti, le potete trovare registrate nel sito www.unachiesapiuvoci.it. Questa serata fra qualche giorno, le altre precedenti sono già. Lasciamo sempre un pensiero a chi viene a fare le relazioni, incontri, così come ricordo, no? Innanzitutto un cartoncino, ormai alcuni dicono, ma di nuovo, è la prima volta, dove riportiamo quella croce che poi si riproduce nelle ombre, ma non è, secondo me, quando l'ho ideata, il cattivo ladrone o il buon ladrone, è la crocifissione che si perpetua nel tempo, nell'umanità, no? Ciascuno di noi. Crocifissi dalla storia, dalle situazioni, dalle comprensioni, eccetera. E poi l'icona della Madonna che offre il bambino, offre, no, con grande grazie. E poi un libro, non essendo credente, claro, ho pensato di fare un dono un po' particolare, che poi esprime. E invece a Don Pierluigi, una saldissima fede incerta dell'amico Antonio Tellum, che verrà a presentarlo, questo libro, il mese di maggio. È venuto già tante volte, un amico di Roma che vale la pena ascoltare. E dice Peppino, l'ho dato a tanti questo in occasione del Natale, e ho pensato che poteva essere sia pure breve, sottile, ma un bel modo per dire che ti siamo vicini, con tutto il calore e la comprensione umana. Questo libro si intitola La carezza di Dio, di Don Tonino Bello. Ecco, vogliamo che... Come sapete, sempre ci autofinanziamo. In fondo c'è una cassetta, ognuno betta quello che vuole. Il libro Vita senza limiti di Englaro, e poi Fuori dal Tempio, no, ma intanto usciamo adesso, per dire in fondo che incontriamo Gesù Cristo, lo serviamo, lo amiamo fuori dalle mura della Chiesa, nella vita del quotidiano, e sono a disposizione. E dicevo, quello che mettete nel cesto in fondo lo destiniamo per le spese, i viaggi e per la casa di accoglienza di Don Pierluigi, no? Che
lui che prega, vuole così.
No, voglio io, sì, non mi hanno chiesto nulla. Volevano neppure per il viaggio, no, non possiamo, noi siamo abituati a fare così, quindi grazie davvero. E concludiamo facendo nostra questa epigrafe di Adriana Zari come invito a essere veri quando viviamo, nella malattia, nella morte, quando anche noi accompagniamo i nostri morti al cimitero e magari vogliamo inventarci delle lapidi un po', perché cosa ci scrive Adriana Zarco? Lo ascoltiamo tutti e poi sapete.
Epigrafe. Non mi vestite di nero, è triste e funebre. Non mi vestite di bianco, è superbo e retorico. Vestitemi a fiori turchini e rossi e con ali di uccelli. E tu, Signore, guarda le mie mani. Forse c'è una corona, forse ci hanno messo una croce. Hanno sbagliato. In mano ho foglie verdi e sulla croce la tua resurrezione. E sulla tomba non mi mettete marmo freddo con sopra le solite bugie che consolano i vivi. Lasciate solo la terra che scriva a primavera un'epigrafe d'erba e dirà che ho vissuto, che ho atteso, che attendo, e scriverà il mio nome e il tuo uniti in due bocche di papavero.
Grazie. Che scenda su noi tutti la grande benevolenza di Dio, che è comunque Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon rientro a casa.
Grazie.
Auguri, buonanotte.
Dov'è che è? Riesci a spegnerlo tu?
No.
Io non riesco. Prova a spegnere.
C'è un off che non preoccupa.